Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, a Davos oggi le battute finali dell'UEFA con una considerazione condivisa. Il mondo di oggi è profondamente diverso da quello di ieri. E in un primo bilancio il Consiglio federale si dice soddisfatto, le premesse per un'intesa commerciale con gli Stati Uniti sono solide. E anche l'Unione Europea è tornata a riflettere sui rapporti con gli Stati Uniti, ma per dire la fiducia è compromessa. E il leader più critico nei confronti di Trump a Davos, il canadese Carney, si vede intanto ritirato l'invito alla Board of Peace. Lo sport calcio, doppia sconfitta per le compagini elvetiche impegnate in Europa League, lo Young Boys e il Basilea. L'edizione 2026 dell'UEFA, oggi la giornata conclusiva, ha permesso ai consiglieri federali presenti di tastare il polso al mondo attuale. La conclusione è questa: il mondo è cambiato, siamo in una nuova era. Uno dei primi passi in questa nuova era era il negoziato sui dazi con gli Stati Uniti ed ora è chiaro, potranno partire presto con il primo incontro in Svizzera. Sentiamo da Davos Alan Krameri.
Dopo l'ambaradan legato al discorso di Donald Trump, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha avuto ancora un incontro col delegato degli Stati Uniti alle questioni commerciali, Jamison Greer.
Les Américains nous ont dit qu'ils étaient prêts. Il y a pas eu de conditions nouvelles.
La buona notizia è che gli Stati Uniti sono pronti a cominciare subito con i negoziati concreti e senza nuove condizioni per mettere una firma definitiva a quei dazi al 15% concordati in una dichiarazione congiunta. Non era scontato, visto che gli americani trattano con più stati in contemporanea. Il primo incontro sarà in Svizzera, a Berna o a Ginevra, verosimilmente. L'obiettivo è di concludere entro il 31 marzo, ma questo non è un termine scolpito nella pietra.
Vous savez, on a souvent des surprises pendant les négociations. J'espère que ce sera des bonnes surprises.
Ci possono sempre essere sorprese quando si negozia e lui spera siano buone sorprese. Di certo, ha detto Parmelin, non c'è nessuno che può permettersi di non trattare con gli Stati Uniti e dopo i vari incontri a Davos ha confermato l'analisi del collega di governo Ignazio Cassis, che aveva detto il mondo si trova in una nuova era.
Ce que je retiens aussi et peut-être surtout c'est que le monde a définitivement changé.
Nelle parole di Parmelin, il mondo è cambiato. Al di là dei massimi sistemi, però, si è discusso anche di cose molto concrete. All'incontro col presidente ucraino Zelensky, la Svizzera ha ricevuto una lista con dettagli tecnici e una serie di aziende per poter fornire a cortissimo termine apparecchi compatibili per sostenere la rete elettrica e di riscaldamento in Ucraina, perché a causa dei bombardamenti a Kiev la popolazione soffre il freddo e l'inverno è ancora lungo.
Intanto nel terzo trimestre l'economia statunitense è cresciuta del 4,4% su base annua, una crescita che ha superato di poco le attese, che mostra come la congiuntura statunitense stia viaggiando ad una velocità che non si vedeva da parecchio tempo. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
La crescita annuale del 4,4% supera di poco le attese degli analisti, ma indica un'evoluzione molto rapida dell'economia, la più veloce degli ultimi due anni. A spingere sono state le esportazioni, aiutate anche dalla debolezza del dollaro. Anche le importazioni sono diminuite rispetto ad inizio anno, quando a causa dei dazi si erano create scorte consistenti. A contribuire al buon risultato anche la spesa dei consumatori, la voce principale del PIL statunitense, cresciuta del 3,5%. Anche per quel che concerne le aziende si è visto un aumento degli investimenti. In questo caso però bisogna sottolineare come questi aumenti siano in gran parte dovuti ad apparecchiature informatiche e le spese per i data center hanno raggiunto livelli record, questo a causa del continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Detto di commercio estero, consumi interni e investimenti aziendali, eccoci alla quarta voce del prodotto interno lordo, ovvero gli investimenti statali, che sono tornati a crescere nel terzo trimestre dopo il dato negativo dei tre mesi precedenti. In questo caso, a contribuire maggiormente a questo aumento delle spese statali è stato il settore della difesa.
TikTok ha finalizzato l'accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi, aprendo di fatto un nuovo capitolo per la popolare app che Donald Trump si era impegnato a salvare nel primo giorno della sua presidenza. In una nota viene spiegato che è stata creata la nuova TikTok Joint Venture, che sarà controllata a maggioranza da società americane. A ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, rimarrà il 20% delle azioni. A Bruxelles si è tenuto ieri sera un Consiglio europeo straordinario che era stato convocato per rispondere alle minacce di Donald Trump sulla Groenlandia e che dopo i passi indietro del presidente americano a Davos su attacco militare e dazi si è invece trasformato in una cena di lavoro dei capi di Stato e di governo per riflettere sul futuro delle relazioni dei 27 con Washington. Andrea Ostinelli, nostro corrispondente a Bruxelles, che cosa è emerso?
Buongiorno. È emerso che i 27 traggono le conseguenze di quanto accaduto. Dopo la vertiginosa escalation sulla Groenlandia delle scorse settimane, col presidente Trump che ha minacciato militarmente prima ed economicamente poi gli alleati europei, la loro fiducia nei confronti degli Stati Uniti è ormai compromessa. Si dicono pronti a ingaggiare, se sarà necessario, un rapporto di forza. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
The goal remains the effective stabilization.
L'obiettivo rimane la stabilizzazione effettiva delle relazioni commerciali fra Unione Europea e Stati Uniti. Allo stesso tempo, l'Unione continuerà a tutelare i propri interessi e a difendere se stessa, gli Stati membri, i suoi cittadini e le sue imprese contro qualsiasi forma di coercizione. Insomma, si va avanti con l'accordo commerciale raggiunto in luglio, ma sottolineando che l'UE ha gli strumenti, in particolare economici, per non farsi sopraffare. Proprio il danno tangibile che l'UE avrebbe potuto procurare agli interessi americani con ritorsioni concrete del resto è stata la chiave determinante per far desistere il presidente USA dai propri intenti di annessione dell'isola artica, almeno per ora.
Andrea, dal Consiglio europeo di ieri sera è venuta anche una sostanziale bocciatura del Consiglio di pace, così come lo ha voluto il presidente degli Stati Uniti.
Esatto, anche qui vi faccio sentire la voce del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
We have serious doubts.
Abbiamo seri dubbi su vari elementi dello statuto del Consiglio di pace legati all'estensione, la governance e la compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite. Una bocciatura inappellabile, lo avete sentito? Costa ha detto che l'UE è pronta a lavorare con gli USA sull'attuazione del piano di pace per Gaza con un Consiglio di pace che svolga i compiti di amministrazione transitoria, come previsto dalla risoluzione dell'ONU. Non c'è invece nessuna intenzione per l'UE di lasciarsi coinvolgere in un facsimile di organizzazione internazionale alla carte in cui il presidente americano possa fare il bello e il cattivo tempo. Soltanto Ungheria e Bulgaria hanno aderito fra i 27 all'iniziativa di Donald Trump, che accarezza l'idea che anche l'Italia entri a farne parte, anche se da Roma emerge ormai chiaramente l'incompatibilità di una simile architettura internazionale con la Costituzione italiana.
Sì, al Board of Peace potranno in futuro aderire anche altri paesi, ma non il Canada. Donald Trump non ha apprezzato il discorso tenuto a Davos due giorni fa dal primo ministro canadese Mark Carney, che aveva apertamente condannato l'uso dell'integrazione economica e i dazi come arma. Naima Kikerio, il presidente degli Stati Uniti, ha quindi deciso di ritirare l'invito a partecipare a quello che ha definito come il più prestigioso consiglio di leader mai riunito.
Trump a Davos ha detto che questo Board of Peace, che dopo Gaza dovrebbe risolvere i conflitti globali, è una sorta di cupola dorata di cui beneficeranno tutti.
We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada.
Il Canada da noi riceve molti omaggi e dovrebbe quindi esprimere gratitudine anziché critiche, ha detto Trump, che è passato subito all'attacco e si è rivolto direttamente al primo ministro canadese.
Canada vive perché degli Stati Uniti, ricordate, Mark, la prossima volta che fai i tuoi statements.
Il Canada vive grazie a noi, ricordatelo, Mark, la prossima volta che farai dichiarazioni. Sono toni minacciosi. Mark Carney la scorsa settimana aveva appunto ricevuto l'invito a far parte del Board of Peace e, contrariamente ad altri paesi, intendeva aderire. Questa iniziativa americana ha quindi incontrato il favore o l'interesse del Canada. Diverso il discorso per la politica internazionale di Washington. Carney, due giorni fa, al Forum Economico Mondiale, ha espresso critiche molto nette, ma per la verità non solo agli Stati Uniti.
Great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity and the leverage to dictate terms.
Qui dice, ad esempio, le potenze medie accettano quello che le grandi potenze, gli Stati Uniti, propongono facendo a gara per chi è più accomodante. Questa non è vera sovranità, lo è solo in apparenza, in realtà così si accetta la subordinazione.
It's the performance of sovereignty while accepting subordination. Stop invoking rules-based international order.
Prosegue poi dicendo, ad esempio, parliamo di ordine internazionale fondato su regole, come se queste regole funzionassero ancora. Invece siamo in un mondo in cui i grandi pensano solo ai propri interessi e usano l'integrazione economica come strumento di coercizione. Questo è un esplicito riferimento ai dazi che Trump minacciava nell'ambito della questione Groenlandia. Insomma, quella di Carney è una delle poche voci veramente critiche di questo forum. Trump lo ha punito, mentre a Davos, al termine del suo discorso, ha ricevuto una rarissima standing ovation.
Intanto segnalo che della Board of Peace parleremo anche nell'approfondimento, che è la nostra trasmissione modem e che andrà in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8.30. Dopo la tragedia di Crans-Montana, Basilea rafforzerà i controlli antincendio in vista del carnevale di fine febbraio. Prima dell'evento verranno ispezionati tutti i tradizionali locali sotterranei dove si riuniscono i gruppi del carnevale. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Il principale carnevale della Svizzera non va in scena solo nelle vie della città, ma anche sottoterra, nelle cantine delle Klicken, come vengono definiti i gruppi che partecipano all'evento. Storici locali di prova per le Guggen, addobbati con lanterne e decorazioni, luoghi di festa aperti al pubblico durante il carnevale. Se ne contano 70 a Basilea. Come reagire dopo la tragedia di Crans-Montana? Molti cantoni romandi e il Ticino hanno subito introdotto divieti di utilizzare materiale pirotecnico al chiuso. Non così i cantoni svizzero-tedeschi, che attendono norme sul piano nazionale. Ora però Basilea alza l'attenzione durante il carnevale. Vietato accendere fuochi all'interno. Per il resto si punta sulla prevenzione. Tutte le cantine verranno ispezionate prima del carnevale, ha spiegato la direttrice dell'assicurazione fabbricante cantonale Veronica Rüttlisberger. Assieme alle compagnie visiteremo i locali con un occhio ai dettagli come i materiali delle decorazioni, ma verranno anche controllati i segnali che indicano le vie di emergenza e che non ci siano ostacoli lungo le vie di fuga, ha spiegato Rüttlisberger a Radio SRF. E toccherà alle stesse compagnie carnevalesche assicurarsi che non venga superato il numero massimo di persone permesso nel locale. Prima e durante il carnevale i funzionari effettueranno controlli a campione. Chi sgarra rischia di dover chiudere.
E ora torniamo a parlare dell'avvertenza tra due casinò ticinesi, con quello di Lugano che potrebbe essere chiamato dai tribunali a pagare 8 milioni e mezzo di franchi a quello di Locarno, e questo per non aver rispettato un vecchio patto risalente al 2001. La città di Lugano, azionista di maggioranza della casinò, ha per questo aumentato la linea di credito in favore appunto del casinò, un prestito che sembra essere unicamente una tappa intermedia nella rivalutazione dei rapporti tra città e casinò, che potrebbero cambiare. Gian Robbiani ne ha parlato con il capo di Castiero Finanze, Marco Chiesa.
Corretto, l'aumento temporaneo della linea di credito ci permette di validare quelli che sono gli scenari in prospettiva futura. Sto parlando di un aumento di capitale, magari di un aumento capitale con aggio, situazione più tecnica, oppure di una vendita dell'immobile alla città di Lugano, che permetterebbe evidentemente di garantire anche di prospettiva liquidità e stabilità di bilancio.
La città di Lugano dunque resta interessata a comprare lo stabile ex Cursal.
È uno degli scenari. Li facciamo validare da una società esterna che potrà magari portare anche delle altre soluzioni.
Studio esterno affidato alla KPMG.
Vogliamo arrivare con un consiglio comunale in maniera pari da poter scegliere con responsabilità e consapevolezza.
Poi però si parla anche della vendita del casinò, ma si parla della vendita della concessione o della vendita tout court? Perché di quella di vendere le azioni già si parlava 20 anni fa e si era fatta anche una cifra, 160 o 180 milioni, ma la vendita non era andata in porto.
Ma fa bene a ricordare quel passaggio, in quel momento io ero ancora in consiglio comunale e speravo che si potesse arrivare a una vendita del casinò per un importo così importante. Oggi siamo possessori di una licenza che ci permette di operare, questa è l'attività, poi c'è anche un patrimonio a côté e questo patrimonio è importante per i cittadini di Lugano, non ultimo quello che abbiamo già citato, l'immobile stesso.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.